Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Beik, Boeri e Zucchi andranno a processo per presunta turbativa d'asta e false dichiarazioni. Oggi il rinvio a giudizio. Sono accusati di aver violato l'anonimato dei progetti e di non aver dichiarato un conflitto di interessi. In dibattimento dimostrerò la mia estraneità, ha commentato Boeri. Casorami cambia l'imputazione per il carabiniere, omicidio stradale, ma per eccesso colposo nell'adempimento del dovere. Una buona notizia, dice ai nostri microfoni l'avvocato del ragazzo alla guida dello scooter. È caduta un'altra campata della passerella ciclabile sull'Adda tra le province di Lodi e Cremona. Il primo crollo era avvenuto venerdì scorso. L'area è stata messa sotto sequestro. Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri quattro professionisti andranno a processo con le accuse di turbativa d'asta e false dichiarazioni per la gara internazionale di progettazione della BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Porta Vittoria, a Milano. Lo ha deciso il GUP Fabrizio Filice. Il processo inizierà il prossimo 7 aprile. In dibattimento dimostrerò la mia estraneità, ha commentato l'architetto Stefano Boeri. Il servizio di Roberto Maggioni.
Le accuse ai sei professionisti riguardano la presunta violazione dell'anonimato dei progetti presentati per il bando internazionale da 8,6 milioni di euro per la nuova BEIC, la Biblioteca Europea dell'Informazione e della Cultura di Milano. Il concorso prevedeva un meccanismo rigoroso di segretezza e i commissari avrebbero dovuto valutare i progetti senza poterli attribuire agli autori. Secondo la procura, invece, la vittoria della cordata guidata dagli architetti Lunati e Floridi con la partecipazione di Pierpaolo Tamburelli sarebbe stata favorita da rapporti personali con Boeri e Zucchi in violazione dell'anonimato e dei requisiti di imparzialità. Gli inquirenti definiscono Tamburelli il collettore tra commissari e studi vincitori, attribuendo rilievo alle comunicazioni intercettate nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla decisione. Gli atti rivelano che il 5 luglio 2022 Boeri parlò al telefono con Tamburelli per circa 30 minuti, 40 minuti prima dell'inizio dell'incontro decisivo. Per la procura la telefonata è significativa perché è avvenuta in un momento estremamente delicato mentre la commissione si preparava a deliberare sull'esito del concorso. Secondo l'accusa potrebbe dimostrare un contatto non neutro tra commissario e concorrente, vanificando così l'anonimato della gara. La telefonata si inserirebbe in una serie di scambi documentati tra gli indagati che, secondo i PM, mostrano rapporti troppo stretti per rispettare la neutralità prevista dalle leggi sui concorsi pubblici. Abbiamo sempre agito con rigore e correttezza senza mai collegare gli elaborati ai loro autori, ha commentato Cino Zucchi e Stefano Boeri. Confermo la fiducia nella magistratura e confido di poter dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati.
Omicidio stradale ma per eccesso colposo nell'adempimento del dovere. Cambia così l'imputazione che prima era solo di omicidio stradale per il carabiniere alla guida della macchina che inseguì il 24 novembre 2024 lo scooter guidato da Fares Buzzidi con in sella Rami El Gamel che morì nello schianto al termine dell'inseguimento. E quanto emerge da una nuova chiusura indagini sul caso, in sostanza al carabiniere viene riconosciuto che stava adempiendo ad un dovere ma avrebbe ecceduto nell'inseguimento. Nel nuovo capo di imputazione compaiono tre nuove circostanze che i legali di Fares Buzzidi valutano come positive. Perché sentiamo l'avvocato di Fares Buzzidi, Marco Romagnoli.
Siamo contenti di questa nuova formulazione provvisoria del capo di imputazione perché secondo noi è più preciso e più aderente al dato di realtà, nel senso che è vero che il carabiniere in quel momento stava adempimento un dovere e la procura ci dice però in questa imputazione provvisoria che nel farlo ha ecceduto i limiti che l'ordinamento pone a questo adempimento di un dovere. Quindi abbiamo una visione che ci dice già la procura che si sono ecceduti i limiti di esercizio di questo potere che la legge ti riconosce di inseguire chi scappa per identificarlo. La parte che più ci soddisfa è quella che questo nuovo capo di imputazione parla di una sproporzione rispetto alla necessità vera di interrompere la marcia di questo motociclo in fuga, elemento questo che nel vecchio capo di imputazione non c'era. Il nuovo capo di imputazione in parte ce lo dice, perché ci dice è una condotta sproporzionata rispetto alla necessità di interrompere la marcia del motociclo in fuga, tenuto conto della già avvenuta diffusione a mezzo radio del numero di targa, che è quello che noi diciamo dall'inizio. Un altro elemento che secondo noi è molto condivisibile di questo nuovo capo di imputazione è che viene fatto finalmente riferimento alla necessità che aveva il carabiniere, perché è lui che sta adempiendo ad un dovere di istituto, di tutelare l'incolumità anche dei terzi utenti della strada. E poi soprattutto in chiusura del capo di imputazione scompare una frase che c'era invece nel capo di imputazione precedente, che conduceva la inidoneità della condotta di guida del carabiniere alla condotta di guida avventata del conducente del motociclo. Rimane soltanto l'inidoneità a prevenire eventuali collisioni o tamponamenti con il mezzo in fuga, cosa che poi di fatto purtroppo è avvenuta, anche in ragione delle caratteristiche del mezzo inseguito. Quindi il carabiniere rimane, con questo nuovo capo di imputazione, questa responsabilità tutta nell'alveo del carabiniere, che doveva valutare le caratteristiche del mezzo che stava inseguendo.
Un operaio edile di 55 anni è morto oggi pomeriggio in un cantiere in centro a Cremona, si chiamava Katalin Robu, era residente nella Bergamasca. Secondo una prima ricostruzione si trovava su un ponteggio mobile per verificare alcune infiltrazioni sul tetto di una palazzina, si sarebbe sporto ed è caduto da circa 10 metri di altezza. Non è una fatalità, è un fallimento che si ripete, hanno commentato la CGIL e la Fillea di Bergamo, la sigla di categoria che tutela lavoratori e lavoratrici dell'edilizia. È caduta un'altra campata della passerella ciclabile sul fiume Adda tra le province di Lodi e Cremona. Un primo crollo era avvenuto venerdì scorso sul lato lodigiano. Stamattina presto ce n'è stato un secondo, stavolta nel cremonese. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'area è stata messa sotto sequestro dalla procura di Lodi. Ci sono accertamenti per capire le cause dei crolli. La passerella è un'opera finanziata con 4 milioni di euro da Regione Lombardia. I lavori sono in capo ad AIPO, l'agenzia interregionale per il fiume Po, ed è legata alla ciclovia Vento, l'infrastruttura ciclabile che dovrebbe collegare Venezia e Torino. Laura Gozzini è giornalista del Cittadino di Lodi, stamani è stata sul luogo del crollo.
Da luglio ad oggi il cantiere era rimasto fermo, ha ripreso a gennaio e in poche settimane sono stati fatti gli ultimi interventi. Dopo pochi giorni si è assistito a questo crollo venerdì e a questo secondo crollo sul lato della provincia di Cremona stamane. Stamattina i tecnici riferivano che mentre venerdì scorso la campata era finita in acqua ed era stato più difficile capire o osservare il punto di rottura, questa mattina sembrerebbe che si sia intravisto un cedimento dove c'è la saldatura, diciamo, della passerella al vecchio viadotto. Al momento questa lettura non proviene da fonte autorevole, tantomeno dalla magistratura. Come avete detto, il ponte, la passerella è sotto sequestro e saranno le indagini a chiarirlo.
Per far diminuire le morti di senza tetto a Milano occorre una politica diversa sui migranti a livello nazionale. Così l'assessore comunale al welfare Lamberto Bertolè, a proposito delle ripetute morti in strada di persone senza dimora avvenute in città dall'inizio dell'anno. Così ha detto l'assessore, ospite stamattina di Massimo Bacchetta nella nostra trasmissione Tutto Scorre.
Noi abbiamo accolto solo da metà novembre ad oggi oltre 700 persone, due terzi di queste 700 sono al primo piano freddo, cioè significa che sono persone non conosciute, intercettate dai servizi prima, perché ne ho arrivata a Milano, praticamente tutte di origine straniera e in buona parte irregolari. Questo cosa significa? Che sono persone che sono qua, arrivate sul territorio, che vorrebbero, dovrebbero fare domanda di protezione internazionale, i tempi sono lunghissimi e quindi abbiamo persone che sono in qualche modo costrette ai margini. La politica crea anche marginalità. E le politiche migratorie del nostro paese ne sono un esempio eclatante. E poi la seconda questione è che abbiamo persone molto fragili dal punto di vista sanitario. Spesso noi, insieme alla FIOPST, che è la Federazione Italiana delle Persone Senza Dimora, ricordiamo una cosa: attenzione, non si muore solo di freddo, cioè il freddo è un aggravante, ma si muore tutto l'anno in strada, perché le persone che vivono in strada hanno spesso diverse patologie, sono molto fragili, quindi il tema è anche non lasciare la risposta a questa questione solo a un piano sociale, è un piano anche sanitario, dobbiamo tenere insieme il sociale e il sanitario, perché sono persone molto vulnerabili anche dal punto di vista sanitario, si muore anche quando non c'è un freddo estremo, è davvero complicato e credo che si tratti di aprire un confronto molto molto forte tra istituzioni sociali e sanitarie per darci strategie nuove.
Da inizio gennaio sono state almeno 10 le persone senza dimora morte a Milano, di cui si è avuta notizia. Davide Pisu è operatore dell'unità di strada educativa dell'associazione Ronda Carità e Solidarietà, una delle realtà che collabora alla rete cittadina del Comune di Milano.
La grossa problematica è proprio la mancanza di reti sociali. Noi stiamo parlando di una popolazione che comunque vive in strada. L'ultimo censimento che è stato fatto su Milano parla di 2300 persone e sicuramente è un censimento che è stato fatto a febbraio del 2024, che sono gli ultimi dati che abbiamo, che ci dice che è una popolazione in aumento. In questo momento ci stiamo accorgendo, probabilmente anche alla luce delle Olimpiadi invernali, che si tende ad avere una risposta muscolare invece che una risposta relazionale. Tenta quantomeno di convincere le persone a spostarsi. E questo è una cosa che abbiamo visto. Naturalmente le persone non si spostano perché non hanno altri posti dove andare e pertanto capita che ci siano anche degli interventi.
Ancora trasparenza negata sugli extra costi per la costruzione dell'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi in corso. Il consigliere comunale del PD e presidente della Commissione Olimpiadi, Alessandro Giungi, aveva chiesto la relazione sulla base della quale il comune chiederà una verifica sui 21 milioni concessi in più al costruttore, ma la documentazione non è ancora arrivata. Giungi ha sollevato la questione oggi in consiglio comunale.
Io ho quindi, visto che non era questa relazione allegata alla delibera, ho fatto un accesso agli atti con entrambe le nostre partecipate chiedendo di avere copia della relazione, che trovo fondamentale anche perché il 25 di febbraio presenteremo in commissione la delibera e quindi io volevo anche che ci fosse la relazione, che ne è parte assolutamente integrante, fondamentale. Ma prima Amazon mi ha risposto che avrei dovuto compilare un format online, cosa che non mi è mai successa e non credo che neanche un consigliere comunale debba fare ulteriori passaggi rispetto a quella che è una richiesta che ho formalizzato in una maniera corretta, il mio accesso agli atti, e AMM mi ha risposto che loro non ne avevano copia perché avevano semplicemente coadiuvato AMAT, ma nella delibera c'era scritto che effettivamente però la relazione era a mani di entrambe le partecipate. Quindi ho chiesto anche l'intervento della segreteria generale perché comunque io ritengo che i miei accessi agli atti meritano comunque da parte delle sia di AMAT che di MM la consegna della relazione, che non posso non avere proprio perché intendo utilizzarla in ambito consigliare.
Chiudiamo con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli irregolarmente nuvolosi per il passaggio di nubi ad alta quota. Precipitazioni assenti salvo qualche debole nevicata sulle Alpi in prossimità del confine. Domani una giornata ben soleggiata con vento da nord forte in montagna e a tratti favonio fino in pianura che favorirà un rialzo delle temperature. I valori massimi sono attesi da 12 a 14 gradi. Sulle creste alpine confinali addensamenti nuvolosi e qualche fiocco di neve.
Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione curata da Roberto Maggioni e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.